Siamo ogni volta riconoscenti a Dio per poter essere qui per adorare. Avevamo detto che non avremmo avuto grandi riunioni la prossima questo fine settimana perché li avremo tra 14 giorni, cioè a Pasqua. Nonostante siamo riconoscenti per ogni opportunità che abbiamo di ascoltare la parola di Dio. Oggi ho portato con me una predica del fratello Branham che ha predicato esattamente 30 anni fa nella Pasqua del 1957. L'ho ascoltata brevemente e penso che sia edificante per la nostra fede. L'ho ascoltato solo circa 10 minuti, ma mi ha fatto bene. E vi dirò direttamente perché. C'è una differenza di chi parla. Qualcuno può parlare per un'ora e non dire molto, ma quando una persona parla per esperienza con Dio, allora sa cosa sta dicendo. Allora non c'è vuoto dietro a ciò che dice, ma la pienezza, il pieno Vangelo. Viviamo in un'epoca, credo che tutti ne siamo consapevoli, in cui le cose vanno sempre a peggiorare. Ognuno di noi sente la pressione. Non solo noi, anche tutti gli altri sentono la pressione. Questa mattina sono rimasto sorpreso quando ho ricevuto una chiamata e mi hanno detto che la moglie di un predicatore pentecostale che si era ammalata era andata da un medico all'altro e poi è andato da un dottore naturalista e alla fine si è tolta la vita per la disperazione. La persona che mi chiamò era la moglie di un pastore evangelico e mi chiese: signor Frank, come può essere, come può accadere una cosa del genere in una chiesa pentecostale? Io risposi: so una cosa, so anch'io cos'è disperazione. Abbiamo tutti bisogno dell'aiuto di Dio. Solo lamentarsi non è la risposta. Così come darsi per sconfitti non è la soluzione, ma prendere Dio in parola, credere Dio, vedere la sua parola come vera, non rimboccarci le mani noi e dire: ecco, adesso lo facciamo, ma che ci mettiamo a disposizione di Dio perché lo possa fare. Abbiamo anche cantato il grande medico e adesso qui vicino a noi, e se chiedessimo chi tra di noi ha bisogno di essere guarito, alcune mani si alzerebbero, ne sono consapevole. Dobbiamo semplicemente mettere i piedi sul terreno della fede. E essere padroni del campo, non c'è altro modo di farlo. Sapete, il nemico renderà sempre, non solo da oggi, ma da sempre, farà la vita difficile al popolo di Dio. Che cosa ha dovuto affrontare il nostro Signore e ha continuato per la sua strada fino alla fine? Noi dobbiamo fare lo stesso, non possiamo guardare alle circostanze. Se leggete tutte le cose che sono accadute al Signore per mano degli uomini, essi hanno accusato il nostro amato Signore, l'hanno accusato di quanto segue. In Giovanni capitolo 10, versetti 19 e 21 è scritto: nacque di nuovo un dissenso tra i giudei per queste parole. Molti di loro dicevano: ha un demonio ed è fuori di sé, perché lo ascoltate. Altri dicevano: queste non sono parole di un endemoniato. Può un demonio aprire gli occhi ai ciechi? Queste non sono parole di un indemoniato. Può un demonio aprire gli occhi ai ciechi? Ci sono state sempre ostilità. Le hanno avute i profeti, le hanno avute il Signore e le avremo anche noi. E avremo anche ciò che il Signore in Luca capitolo 6 ha giustificato quando ha fatto riferimento a ciò che Davide fece con i suoi compagni. Luca capitolo 6, qui gli fu rimproverato e poi dice al versetto 3, Gesù rispose loro, non avete mai letto ciò che fece Davide quando ebbe fame? Egli e coloro che erano con lui? Come egli entrò nella casa di Dio e prese i pani di presentazione, ne mangiò e ne diede a quelli che erano con lui, benché non sia lecito mangiarne se non ai soli sacerdoti. E diceva loro, il figlio dell'uomo è signore del sabato. C'era sempre qualcosa che non andava in lui, nel suo ministero, nella sua predicazione. C'era qualcosa che non andava in tutto, ma lui continuava per la sua strada. E potete credermi, sia che le persone vanno a piedi, che guidano la macchina, ovunque si trovano, se sono credenti, il loro cammino sarà ripido e spinoso. Non possiamo aspettarci di essere compresi sulla terra. Se siamo compresi sulla terra, il cielo non ci capirà più. Il cielo e la terra, Dio e l'umanità, sono così lontani l'uno dall'altro. Se siamo dalla parte di Dio, allora sarà come ha detto il Signore, se hanno odiato me, odieranno anche voi. Se hanno obbedito alla mia parola, obbediranno anche alla vostra. Quindi ci saranno sempre due gruppi, e non è lo stesso gruppo, sono due gruppi diversi. Per alcuni tutto ciò che viene da Dio va bene, ascoltano la parola con gioia. Per gli altri in realtà questo non va bene. Questo non si adatta tanto bene qui, ma sapete, ci sono anche alcuni esempi nel mondo terreno che hanno molto da dirci. In realtà le persone criticano sempre, lo dico perché tutti noi dobbiamo abituarci e prima ci rendiamo conto che fa parte dell'essere credenti, che non può essere senza questo. Se un credente non ha ostilità, allora mi chiedo in chi crede. Ogni credente sarà frainteso in questo mondo. Ma non voglio raccontare la parabola, sapete che non è quello che faccio spesso di dire parabole, ma è proprio vero che non si può piacere a nessuno sulla terra. Tornando molto brevemente al Salmo 146, qui ci viene detto della gente: non confidate nei principi né in alcun figlio d'uomo che non può salvare. Il suo fiato se ne va ed egli ritorna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi progetti. Quando è stata letta questa frase o questo versetto, ho pensato al Golgota. Ho pensato al Golgotha. Qualcuno è morto anche lì, ma non era la fine del progetto che Dio aveva fatto. È lì che è iniziato, lì è lì che ha incominciato, come completamente diverso Dio rispetto agli uomini. Dio aveva fatto un piano, doveva diventare uomo per morire nella carne, per portare a compimento la sua opera eternamente pianificata attraverso lo Spirito e portarla a compimento. E Dio lo ha fatto di proposito per poter vincere la morte in questo corpo di carne. Non poteva prendere la morte nel corpo spirituale, ma nel corpo di carne. Allora ha tolto il pungignolo della morte. È diventato così grande per me. Le persone fanno dei piani, dei progetti, e quando muoiono è la fine dei loro progetti. Quando il nostro Signore è morto, il piano di Dio per l'umanità si è realizzato, è diventato realtà. E qui è scritto ancora: beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe, la cui speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in eterno, che rende giustizia agli oppressi, che dà cibo agli affamati. Vogliamo anche questa sera credere. Preghiamo, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Lui ci darà oggi il pane della vita. Oggi ci rafforzerà, oggi ci consolerà. Oggi può anche guarire. La sua parola è eternamente vera. Il sacrificio è stato fatto. Dobbiamo osare nella fede e prendere Dio in parola. Anche quella parte è vera. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore apre gli occhi ai ciechi. Il Signore rialza gli oppressi. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri, sostenta l'orfano e la vedova, ma sconvolge la via degli empi. Ma egli fa della via del suo popolo una via alta, come è scritto in Isaia 35, una via in cui anche uno stolto non può errare. Solo coloro che si considerano saggi e che quindi devono diventare stolti davanti a Dio si smarriscono nella via di Dio. Dio non ha bisogno di nessuno che lo insegni. Gli piacciono le persone che accettano i suoi insegnamenti e gli permettono di consigliarle e di dir loro, si lasciano dire qualcosa. Che questa parola sia benedetta per noi. Ora ascolteremo la metà della predica e poi la seconda parte domani. Questo farà sì che tutti coloro che sono qui stasera tornino domani per ascoltare la parte successiva. Dio vi benedica a tutti. Cantiamo solo abbi fede, solo abbi fede. Solo abbi fede, tutto è possibile. Solo abbi fede, tutto è possibile. Gesù è qui, Gesù è qui, tutto è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui, tutto è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui. Gesù è qui, Gesù è qui. Tutto è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui, tutto è possibile perché Gesù è qui. Oggi leggerò dalla scrittura del capitolo 2 degli Atti, versetti 25 a 27. Atti 2, 25 e 27. Infatti Davide dice di lui: io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, perché Egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il mio cuore, la mia lingua ha giubilato, e anche la mia carne riposerà nella speranza. Perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Un testo meraviglioso per questa sera. Per inquadrare il contesto di cui stiamo parlando, la prima cosa su cui vorrei attirare la vostra attenzione è questa: l'infallibilità della parola di Dio. Dio mantiene la sua parola fino all'ultima lettera. E stasera ancoreremo i nostri pensieri al fatto che Dio mantiene la sua parola. Possiamo stare sicuri e tranquilli in questo. Ciò che Dio ha detto possiamo fare affidamento su di esso è vero. La fede non poggia sulla sabbia, né sulle persone, sulle idee o sulla teologia umana, ma il suo punto d'appoggio finale sulla roccia dell'eterna parola di Dio. La parola, se Dio l'ha pronunciata, allora è verità per sempre. Non potrai mai rimangiarsela e dire: non era la mia intenzione. Voi potete dire qualcosa, io posso dire qualcosa, e poi ci rendiamo conto che dobbiamo riprenderlo indietro. L'abbiamo detto con le nostre buone intenzioni e conoscenze e la nostra capacità, ma Dio è molto diverso da noi. Dio è infinito, quindi non dice nulla se non è assolutamente perfetto. Non deve mai rimangiarsi nulla, non deve mai scusarsi. No, quello che dice è la verità. Guardate, Gesù qui in questi giorni ricordiamo la sua sofferenza e la sua morte quando morì per i peccati del mondo. Ma forse migliaia di anni prima che fossero gettate le fondamenta del mondo, Dio aveva già parlato e per lui era già un fatto compiuto in cielo. Oh, se potessimo renderci conto di cosa significa, che tipo di persone diverse saremmo. Se potessimo vedere quale giudizio attende i disobbedienti, o come ci metteremmo alla prova, ora per ora. Ma i giusti gioirebbero ora dopo ora, quando leggono delle benedizioni che Dio ha promesso ai fedeli. E si può essere certi che ogni parola si adempirà. La nostra anima è ancorata ad essa. È sempre stato così. Quando Dio ha detto qualcosa, per esempio a Noè prima del diluvio, forse prima che fosse scritta una parte della Bibbia, almeno prima che fosse scritta questa Bibbia. Non si trattava di una tempesta, di una pioggia o di altro, ma disse: pioverà. Non c'era alcuna prova. Tutto era contro questo. Noè andò avanti nel timore di Dio e fece i preparativi per salvare la sua famiglia e se stesso. Dio non lo abbandonò, perché era la sua parola. Doveva accadere perché Dio aveva detto che sarebbe accaduto. Ora, quando Giobbe, il libro più antico della Bibbia che è stato scritto, probabilmente prima che Mosè fosse scritto e incluso nella Bibbia, Giobbe nella sua angoscia, si riposava nella roccia immovibile, si riposava nella promessa che Dio aveva fatto. Aveva offerto l'olocausto e sapeva che ciò che Dio aveva detto era in grado di farlo. E quando tutto sembrava andare contro di lui, egli rimase fermo, perché la promessa di Dio era ferma. Dio aveva promesso a Giobbe e Giobbe riposava nella promessa di Dio. O se la Chiesa potesse arrivare a questo, a riposare assolutamente sulla parola eterna di Dio che è la verità, che differenza ci sarebbe allora? Che correzione verrebbe fatta? Che potatura avrebbe luogo? Quale gioia sorgerebbe? Quale potenza si avrebbe quando uomini e donne prenderebbero Dio in parola e direbbero: è vero. Non importa quali siano le circostanze, non ha nulla a che fare con questo. Dio l'ha detto e questo lo giustifica, è compiuto. E Giobbe, quando si trovava nel momento peggiore della prova, in una delle sue esperienze peggiori, fu trovato ancora giusto alla presenza di Dio. Dio disse: non c'è nessuno sulla terra perfetto come lui. Ma a Satana fu concesso di metterlo alla prova. Voleva che rinunciasse a Dio e lo maledicesse. Satana lo avrebbe distrutto completamente se Dio non fosse stato ancora presente. Avrebbe perfino voluto togliergli la vita, ma non ci riuscì, non poteva. E poi Giobbe si trovò alla fine, nel momento più critico della sua vita, si trovò in questa situazione e nonostante gridò: ma io so che il mio Redentore vive, alla fine si alzerà sulla polvere. E quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Vedete, non importa come possono apparire le cose intorno a voi, c'era qualcosa in Giobbe che si aggrappava alla promessa eterna di Dio. Se potessimo farlo anche noi. Notate, egli riposava nella promessa: io so che il mio Redentore vive. Aveva la parola, aveva la rivelazione. Permettetevi di dire che la Chiesa del Dio vivente è stata edificata sulla rivelazione divina, non organizzazione, non denominazione, non credo, ma sulla verità rivelata dallo Spirito della parola di Dio. Abele nel giardino dell'Edene ce l'aveva quando è iniziata la Chiesa. Perché non ha portato frutti come Caino? Perché gli era stato rivelato. Gesù disse: chi dicono gli uomini che io sia? Alcuni dicono Elia e così via. e chiese: «E voi chi dite che io sia? Vedete, non importa quello che dicono gli altri, ma quello che voi sapete essere la verità. Questo è ciò che conta. Cosa dite voi?» Questa è la domanda che viene posta a ciascuno di noi stasera. Che cosa dici tu? E Pietro rispose subito, senza esitare: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù, che conosceva i segreti di tutti i cuori, poiché non era altro che Giova rivelato nella carne, disse: Gesù replicando gli disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere». E vediamo che i luterani lo vogliono nella fede, i metodisti con le grida, i pentecostali con il parlare in lingue. Tutto questo è lontano 1 milione di miglia. È una rivelazione divina su Gesù Cristo che si rivela. E su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. È in completo accordo con Giovanni 5:24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Non perché ha avuto un movimento o siete commossi, ma perché Cristo... un risveglio, siete commossi, ma perché Cristo si è rivelato a voi dal cielo. Su questa pietra edificherò la mia chiesa, come Giobbe quando ha sentito cenere, alla cenere, così via. Pensa a un cantautore che ha detto qualcosa del genere: non dirmi che tutto è un sogno e quell'uomo diventa cenere. No, la vita è reale, anche la continuazione della vita, perché polvere alla polvere, cenere alla cenere, non si diceva riguardo dell'anima, non venne detto per questo. Se usciamo da qui, allora possiamo, se passiamo da qui, passiamo all'altra parte. Prendo qui la parola dell'Apostolo quando dice: quando questa casa terrena viene messa da parte, allora abbiamo un edificio costruito da Dio che ci aspetta. Partiamo da qui e entriamo lì. Abramo, Isacco, Giacobbe, Giobbe, tutti i profeti hanno creduto, hanno avuto fiducia. Sapevano che arriverebbe la risurrezione, che il Salvatore sarebbe venuto, perché Enoch aveva profetizzato che sarebbe venuto con 10.000 dei suoi santi. Abramo, Isacco, Giacobbe, tutti, Daniele, Geremia, erano completamente convinti. Riposavano in questo, sapevano che il Messia sarebbe venuto e le loro anime andarono in paradiso, non direttamente alla presenza di Dio, perché a quel tempo veniva versato solo il sangue di capri e tori. I loro peccati non venivano perdonati, ma solo coperti. La vita degli animali non poteva tornare a loro a causa del sangue versato. Solo quando il Figlio di Dio è morto e è tornato Dio, la vita divina. Ed è per questo che ora siamo figli di Dio, la vita del suo sangue è ritornata. Ora nell'Antico Testamento tutti coloro che hanno creduto, che hanno adorato e sono morti nella fede e hanno aspettato il tempo, perché lo facevano? Volevano essere sepolti in Palestina, sapevano che la loro risurrezione non sarebbe venuta in Egitto o altrove, ma solo in Israele. Per questo volevano essere sepolti lì. Mi hanno dato ogni tipo di nome, non so nemmeno più come mi chiamano le persone, ma una cosa so: sono morto con Cristo e la mia vita è in Cristo, è nascosta in Dio con Cristo. Sono stato sigillato con lo Spirito Santo e aspetto il giorno in cui mi chiamerà. Ecco perché sta scritto: Dio li riunirà con Cristo tutti quelli che si sono già addormentati. E come entriamo in Cristo? Siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. E poi siamo nel regno di Dio. E poi siamo pellegrini e siamo stranieri qui sulla terra, in attesa della venuta del benedetto regno di Dio e del suo giusto regno. Certo che lo stiamo aspettando. Non c'è dubbio che Gesù doveva avere questo in mente quando era sulla terra. Sapeva qual era la parola eterna di Dio, lo sapeva, in lui abitava corporalmente tutta la pienezza della Deità. Tutta la divinità era in lui, egli era tutto, Padre, Figlio e Spirito Santo, Dio in forma umana. La grande immagine di Dio, la grande forma di Dio. Dio non è senza corpo, Dio ha un corpo, ha l'aspetto di un uomo. Mosè ha visto le spalle di Dio e l'espressione, questo è il modo in cui Dio si esprime. E tutto ciò che abbiamo qui sulla terra è solo un riflesso di ciò che sarà eterno, se è giusto, come gli alberi, gli uccelli e così via. È solo un riflesso di ciò che sarà nell'eternità. Tutto sarà glorioso. Uccelli, tutto ciò che è qui è solo un modello o un paragone, solo un'ombra e non la cosa reale, solo il negativo. Ci vuole la morte per completare il quadro e per arrivarci, per essere di nuovo nella sua immagine. Che immagine meravigliosa! Un giorno sarà una realtà e noi saremo con Lui. E noi saremo come Lui. Ora Gesù era dotato di tutta la potenza di Dio, ma quando ha incontrato Satana, non ha mai usato la potenza di Dio, ha sempre usato la parola, l'ha sempre fatto. Lui disse, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. E come potete dire, posso stare a casa ed essere un buon cristiano come se andassi al culto in chiesa? Vedete, la scrittura dice che dobbiamo riunirci e lo Spirito Dio non farà altro che condurre alla parola e renderla vivente per voi. Vedete, perché lo Spirito Santo che ha scritto la parola la rende vivente per voi. Egli vi conduce alla parola e ogni promessa di Dio porterà a compimento ciò che è scritto in essa. Volevo parlare solo per mezz'ora, ma sembra che la cosa si stia prolungando. Gesù, nelle ultime ore della sua vita, quante profezie si sono realizzate? Qualcuno mi ha detto, fratello Branham, questo deve accadere ancora, deve accadere prima della venuta del Signore. Io risposi, può accadere all'improvviso. Guardate cosa è successo nelle ultime ore. Ho dimenticato quante promesse, quante profezie si sono adempiute. Oh, che ora è quella in cui viviamo. E mi sento male dentro, ma ora penso alla canzone. Quando le rocce si spezzarono e il cielo si oscurò, il mio Salvatore morì con il capo chino, ma il velo fu squarciato e la via fu aperta per farci passare. Chinò il suo capo. Il sole si oscurò. Non l'ho guardato più, ma egli morì per redimerci. E per questo era venuto, è venuto per farlo. La luna si vergognò e le stelle si ritirarono. Era buio sulla terra. Deve essere stato come un esaurimento nervoso. Perché la Bibbia dice, dalla sesta ora alla nona ora si fece buio sulla terra e la terra tremò, le rocce si spaccarono e il velo e la cortina del tempo si squarciò. Ecco, quando questo accadde, il figlio del Dio vivente morì. Era così morto che il sole dovette ammetterlo. Era così morto che la luna dovette confermarlo e le stelle. Era morto, tutta la terra se ne rese conto. Tutto, l'atmosfera, tutto. Tutto doveva sapere, questo era il figlio di Dio. Perché la parola di Dio non poteva fallire. Promessa fin dal giardino dell'Eden, il seme che sarebbe venuto a schiacciare la testa del serpente. Dove stava andando? Cosa è successo? Quando fu tolto dalla croce e il corpo fu deposto nella tomba, lui era così povero che non aveva un posto dove essere deposto. Fu deposto nella tomba di qualcun altro. Fu considerato come figlio illegittimo, nato fuori dal matrimonio, con un nome legato a lui e ogni sorta di cose. Quando morì, morì, come sapete, morì sulla croce e non avevano nemmeno un posto dove deporlo. Lo hanno deposto nella tomba di qualcun altro. Lui, il figlio di Dio. E chi siamo noi? Pensate, amici, a quello che ha sopportato. Quando Gesù è morto, posso sentirlo bussare quel venerdì pomeriggio dopo la sua morte. Scese nei luoghi più bassi e la porta si aprì. C'erano donne, c'erano uomini, giovani, vecchi. Erano tutti insieme in quel luogo terribile chiamato la prigione dei perduti. Se avessi tempo vorrei raccontarvelo. Una volta ho visitato quel luogo, ero lì. Ero sul tavolo operatorio. Sono rinvenuto e ho visto le mie mani alzate e una croce splendente davanti a me. Ma Gesù è sceso. Anche lì dovette testimoniare che era il figlio di Dio, colui che avevano predicato sarebbe venuto il Messia. E disse, sono io quello di cui ha parlato Enoch. Sono il seme della donna che ha schiacciato la testa al serpente, sono appena morto sul Golgota, ho acquistato la mia proprietà, sono io quello di cui hanno parlato tutti i profeti, ma coloro che non credevano furono senza misericordia, non c'era più salvezza. Poi proseguì e bussò un'altra porta, il suo corpo era nella tomba, ma era giù lui era giù nei luoghi dove un giorno andrete voi. Bussò la seconda porta e ora il diavolo esce. E io lo sento dire: oh, molto bene, finalmente ti ho preso. Pensavo di averti preso quando ho ucciso Abele. Perché, vedete, da quando è stato profetizzato e il seme è stato promesso nel giardino dell'Eden, il diavolo ha sempre cercato di prenderlo. E attraverso Abele, e questo viene da Set, è già stata prefigurata la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Egli disse: pensavo di averti in pugno quando ho fatto uccidere Abele, e così via. Ed ero abbastanza sicuro di averti preso quando ho fatto decapitare Giovanni. Ma ora è sicuro, ora sei qui. Lo sento dire: Satana, vieni qui. Ora il Signore era il capo. Egli prese la chiave della morte e dell'inferno e gli disse: voglio che tu sappia per sempre. Hai ingannato abbastanza a lungo. Io sono il figlio di Dio nato dalla Vergine. Sono qui, ho vinto. E ora ti dico, il debito è pagato, non hai più alcun diritto. Sei spogliato di ogni diritto. E poi gli assestò un colpo e disse: sei finito per sempre. E se ne andò per la andò più avanti. Vedete, non aveva le chiavi del regno dei cieli, le aveva date a Pietro, ma le chiavi della morte e dell'inferno le tolse a lui. E poi disse a Giovanni: ero morto, ma ecco sono vivo e tengo la chiave della morte e dell'Ades. Vedete, Gesù le ha, è il capo. Bene, siamo nel periodo pasquale. Vediamo se è vero. Dov'è Giobbe? Dov'è Abramo? Dove sono tutti loro? Dove sono coloro che sono fidati di Dio, che hanno aspettato il Messia? La morte è stata tutto, sono stati delusi? Mai, mai. No, ora posso vedere. Lui va attraverso il paradiso e bussa, entra. Abramo bussa alla porta, entra. Abramo, Sara. Lui dice a Sara: cara, guarda, è lo stesso che ho visto sotto il terebinto e che è venuto da me, il Dio di Abramo. Poi posso vedere Daniele, guarda sopra la spalla di un altro e dice: aspetta un attimo, sicuramente questa è la roccia, la pietra che ho visto uscire dalla montagna senza l'aggiunta di una mano umana. E sento Giobbe che grida, e lui: sapevo che il mio Salvatore vive, ora è qui, sapevo che l'avrei rivisto, è lui. E Ezechiele guardò e disse: certamente l'ho visto come una ruota tra le ruote che mette in moto tutte le ruote. Oh, che meraviglia! Enoch disse: l'ho visto venire con 10.000 dei suoi santi. C'erano i santi dell'Antico Testamento, erano in attesa. Non potevano andare alla presenza di Dio attraverso l'espiazione degli animali, ma ora poteva dire: sono io. Mi avete riconosciuto, sono il seme della donna, sono il figlio di Davide. Sono colui che è nato dalla Vergine, io ho pagato per la vostra colpa. Non i sacrifici delle vostre pecore, di ciò che avete portato, il mio sangue è stato sacrificato. Voi siete redenti, pensate, sono passati più di 1900 anni. Lo stesso Signore. Oh, mi piace così tanto. Poi si alzò con loro. Sono sicuro che volevano andare avanti, ma lui dice: resto con i miei discepoli per 40 giorni. Vedete, è risorto. Questo è ciò che dice la Bibbia in Matteo 27:52, che i morti sono risorti con lui. Molti, Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti quelli che lo aspettavano sono risorti con lui. Vedete, queste erano le primizie dell'Antico Testamento. Erano giovani, belli, non invecchiati, andavano in giro e sono apparsi a molti in città. Una volta mi è stato chiesto se fosse solo mistico il fatto che Gesù fosse salito o li avesse portati con sé. No, rispose, era una realtà. La Bibbia dice infatti: egli condusse in cattività la prigione, diede doni al popolo. I due angeli lì presenti hanno detto: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. I santi dell'Antico Testamento salirono oltre la luna, oltretutto, e lì il meraviglioso cielo bianco. I santi dell'Antico Testamento gridavano: o porte, alzate i vostri frontoni, e voi, porte eterne, alzatevi, il Re di gloria entrerà. E gli angeli che erano riuniti all'interno gridarono insieme: chi è questo Re di gloria? E i santi dell'Antico Testamento gridarono: è il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Ha vinto, è il grande vincitore. E le porte per l'ace si aprirono ed essi entrarono con lui. I santi dell'Antico Testamento cantarono, tutti cantavano, gli angeli si rallegravano e giubilavano. Lui ha vinto tutto, la morte e l'inferno, e ora aveva le chiavi della morte e dell'inferno. Gloria a Lui. E poi dice: Padre, eccoli qui, hanno perseverato nella fede, sapendo che io sarei venuto. Ora ho vinto tutto, la morte e l'inferno, eccoli qui. Ha potuto mostrare che era nella lotta, aveva portato le ferite con sé, e lui è il potente vincitore. Padre, eccoli qui, Abramo, Isacco, Giacobbe, tutti loro, venite ora, venite, sedetevi fino a quando verrà il tempo in cui tutti i miei nemici saranno sottoposti, diventeranno il mio scabello. Fratelli, verrà di nuovo, sarà un giorno glorioso. Anche quando il suo corpo era nella tomba, scese e sconfisse Satana. E poi ha detto: perché io vivo e voi vivrete. Voi vivrete. Stasera mi chiedo: come con voi? Vedete, vivete con lui. Potete dire: oh Dio, eccomi qui. Avete mai accettato il sacrificio perfetto per voi? Venite, venite tutti, il tempo sta per scadere. Voi che non avete mai ricevuto veramente Cristo, non lo farete ora? Credo che tutti noi siamo stati rafforzati nella fede. Sembra così semplice, ma è così potente. Soprattutto, come ho detto prima, quando arriva la conferma e non solo parole, ma il Signore può confermare la parola. Credo che sia in Giovanni 20, forse al versetto 20. I discepoli dunque, visto il Signore, si rallegrarono. Credo che la nostra gioia sarà grande quando vedremo il Signore, nel nostro mezzo, che può davvero testimoniare che nessuno deve dire il Signore è qui, ma che tutti lo sanno e tutti lo sperimentano. Ma dipenderà dalla nostra fede, anche dalla nostra devozione, obbedienza, consacrazione e nell'aspettativa. Non dipenderà assolutamente da Dio, ma solo da noi. E dobbiamo sapere cosa Dio ci ha promesso. Se questo può essere reso grande per noi attraverso lo Spirito di Dio e noi ci crediamo, allora niente può ostacolarci, deve accadere. Il fratello Branham, come abbiamo visto, non è arrivato affatto al testo, voleva parlare di Atti 2, 25, 27, dove Pietro disse, in riferimento a Cristo, diceva che era scritto: il mio santo non vedrà la corruzione. Ed è successo così. Il corpo non poteva vedere la decomposizione prima che fossero trascorse 72 ore, quando la decomposizione si manifesta e era già risorto da tempo. Ogni parola di Dio è semplicemente, non si può muovere, non si può spezzare, non può essere infranta. Se si è adempiuta in Lui e in tutti i profeti, in tutti loro, ditemi, quando mai la parola di Dio non si è compiuta? Sì, sta compiendo anche adesso, su Israele, sulle nazioni, nelle cose del mondo, in molti settori, anzi in tutti i settori. Dobbiamo quindi andarcene a mani vuote? No, è impossibile. Per noi dipende solo dalla fede. Con gli ebrei, per esempio, hanno il velo sul loro cuore e Dio l'ha ripresa senza che loro sappiano di cosa si tratta. Li ha fatti tornare in Israele. Alcuni lo sanno, altri no. Per noi invece il velo è stato tolto attraverso la rivelazione di Gesù Cristo e non vogliamo solo provare a credere, ma credere con tutto il cuore, senza lasciarci abbattere. Ma vogliamo sollevarci, dobbiamo anche fare in modo di aiutarci l'un l'altro affinché tutti ricevano aiuto da Dio. Adesso ci alzeremo e ringrazieremo il Signore insieme. Abbiamo ascoltato la Tua parola in modo semplice, ma la Tua parola non torna mai vuota. Essa compie per ciò per cui l'hai mandata. Signore, ti ringraziamo dal profondo del cuore anche per la predica che era stata registrata non molto bene. In questa predica ci sono dei pezzi che ci fanno tanto bene, contengono abbastanza vita, rivelazione e forza. Signore, ti ringraziamo di aver avuto, che tu hai avuto un uomo che hai potuto mandare, con cui ti potevi mostrare in modo visibile, oh Signore. Oggi crediamo a questo messaggio che gli ha portato nel tuo nome, secondo la tua parola. Fa che le stesse cose accadano in breve. Signore amato, togli dalla nostra vita, dai nostri pensieri, dai nostri cuori, togli tutto affinché tu possa avere la tua via, Signore. Togli tutti gli ostacoli, perché affinché tu possa operare liberamente. Oh amato Signore, dacci il modo giusto di trattare gli uni con gli altri. Amato Salvatore, tu sai e conosci ogni cosa. Dacci la grazia di guardare semplicemente a te nella fede, nella certezza che tu farai andare tutto bene. Signore, crediamo che alla fine rivelerai ancora una volta la tua vittoria, la manifesterai. Alleluia, sia lodato e glorificato il tuo nome. Signore fedele, mettiamo davanti a te i deboli, i malati che sono in mezzo a noi. Dio fedele, il diavolo è un bugiardo. Su Golgota hai portato sulla croce anche la malattia. L'hai portato nel tuo corpo alla croce. Il nostro peccato e la nostra colpa, amato Signore, affinché potessimo credere all'intera opera di redenzione che comprende tutta la persona dal profondo del cuore e che possiamo credere con tutto il cuore e rivendicare la salvezza dell'anima, liberazione dello spirito, guarigione del corpo. Signore fedele, riempici di gioia e di pace. Dacci una forte fede per andare avanti. Signore, è passato molto tempo da quando ti sei manifestato. La fede del tuo popolo è diminuita. Ti chiediamo di rafforzarci nella fede. Signore, sorprendici con la tua presenza. Vieni tu stesso su di noi col tuo spirito. Crea un'atmosfera piacevole in cui tu possa operare e confermare la tua parola. Adesso prendiamo la tua parola e la crediamo. E crediamo quello che tu hai detto. Le opere che ho fatto io le farete anche voi, anche più grandi di quelle che ho fatto io. Amato Signore, hai promesso la restaurazione, sì, hai promesso molte cose. Fa che ti prendiamo in parola, amato Signore, affinché non ci sia più nulla tra noi e te, fra noi e gli altri, affinché possiamo essere tutti riuniti alla tua presenza in un'atmosfera santificata, purificata. Signore, donaci il timore per la tua parola, per il tuo nome. Facci capire cosa significa essere riuniti davanti al tuo volto. Signore, dacci il giusto atteggiamento in ogni cosa. Lode e gloria al tuo nome. Ti ringraziamo per questa breve predica. Ti diamo l'onore nel nome di Gesù. Alleluia. Amen.